Buonasera, un rinnovato buonasera e benvenuti. Questa sera dobbiamo trattare un argomento che è abbastanza desueto, nel senso che dobbiamo occuparci del porfido. Il porfido è una pietra, è un marmo, ha avuto un utilizzo millenario e noi partiremo dall'utilizzo antico del porfido come marmo riservato alla statuaria divina e alla statuaria regale o imperiale. E vi renderete conto che nel percorso secolare il porfido finirà per essere, per così dire, desacralizzato, per raggiungere una laicizzazione o desacralizzazione, per cui noi finiamo per calpestare nelle nostre strade più solide cubetti di porfido. Uscendo di qui, anche nel cortile, calpesterete porfido, o avete già calpestato porfido. Ecco, il porfido lo incontreremo prendendo in esame delle statue. In modo particolare partiamo dalla statua di un dio importante, di un dio famoso, cioè del dio Apollo. Scusate qui. Io quando imparerò sarò... Lei sta vicino un attimo a me. Ecco, voi cominciate già a vedere Apollo Citaredo. Dobbiamo aprire... Ecco, metafisica del porfido, sì, esatto. Metafisica. Ecco, grazie.
Ci siamo?
Sì, ci siamo. Ecco, però non è questa. Io dovrei scorrere, me l'ha mostrato, ma io non imparo abbastanza, sono proprio tardo. Ecco.
E quindi arriviamo al primo, vero?
Dovrei...
Sì, esatto, con la freccia.
Questo, ma non va... Ecco, sì, esatto.
Quindi adesso siamo al primo.
Benissimo, grazie. Apollo Citaredo si trova, per chi ha visitato il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, si trova appunto a Napoli. La divinità è fasciata e avvolta da un marmo di color porfido, perché è porfido, ed è un colore riservato agli dèi, ai re, agli imperatori. Adesso vediamo nella seconda abbiamo un busto di Tiberio, che si trova nei Musei Vaticani. Vedete che porta una toga con un porfido screziato, ma di porfido. La terza che vediamo, siamo di fronte a uno dei tre imperatori che succedono alla morte di Nerone: Galba, Ottone e Vitellio, se vi ricordate. Questo è Vitellio, prima che la soluzione si risolverà con la nomina di Nerva. Vedete che qui più che il busto è il capo, è il collo, addirittura l'identità fisica della persona dell'imperatore che è espressa nel porfido. E se procediamo, passiamo al primo, a colui che apre la dinastia dei Flavi, a Tito Flavio Vespasiano. Colui che costruirà, ma non vedrà, l'anfiteatro Flavio o Colosseo. Vedete che anche Vespasiano, il viso è riconoscibile, chi ormai ha avuto una frequentazione della statuaria classica e soprattutto di quella imperiale romana, riconosce gli imperatori. Fra un po' vedremo Adriano o Traiano, prima Traiano, poi Adriano, vedremo Caracalla, vedremo soprattutto, sì, Caracalla, vedremo Costantino e chi conosce questi imperatori, li riconoscerà. Ecco, Vespasiano. La prossima, invece, è una raffigurazione eroica di Traiano. Traiano è passato alla storia con l'appellativo di Optimus Princeps, l'ottimo principe, l'ottimo imperatore, il primo degli ottimi. Vedete che la nudità non è una esibizione pornografica, affatto, come la nudità di Gesù bambino o di Gesù deposto dalla croce, dove appena un perizoma gli copre il sesso. Vedete che in questo caso l'imperatore porta una corona trionfale, ma ha sul braccio e sulla spalla una tunica di porpora. È un colore piuttosto chiaro, ma è stata rimessa in sesto questa statua. Vedete che hanno faticato, e certamente gli archeologi. E questa si trova nel museo di Samo, nell'isola di Samo. Siamo in una delle isole greche dell'Egeo di fronte alla Turchia, l'isola dove è nato Pitagora. Infatti si trova nel Pitagoreion questa statua. Vedete quindi Traiano, sia in questa che nella successiva. Ecco, è possibile vedere anche dei particolari della tunica, del panneggio. Vedete anche l'eleganza del fisico dell'imperatore. Man mano che procediamo vedrete la diversità dell'espressione fisica del volto, del corpo, delle membra dell'imperatore. Quando arriveremo a Venezia con Giustiniano, dove si esibisce una testa con un collo dell'imperatore, e si trova sistemata proprio sul davanzale, poco distante dai quattro cavalli sulla facciata della Basilica di San Marco. Vedrete la differenza abissale che c'è fra un Traiano, un Vespasiano, uno stesso Apollo Citaredo e il Giustiniano collocato sulla facciata di San Marco a Venezia. Ci arriveremo fra un po'. Procedendo, abbiamo Traiano. Vedete già dall'espressione, è un'espressione mite. Anche egli porta, è avvolto dalla porpora. Il busto di Traiano è avvolto dalla porpora. E analogamente questa che si trova alla Galleria Borghese di Roma porta un Traiano, se il primo Traiano, quello precedente, porta un abbigliamento civile consolare, il secondo Traiano porta un abbigliamento pretorio, cioè da capo dell'esercito. La volta scorsa vi ricordate che abbiamo sottolineato la diversità di valenza delle magistrature. Magistratura consolare, i consoli sono il punto d'arrivo, ma è anche una conquista storica, sociale e politica, perché il console non guida l'esercito. A guidare l'esercito è un militare ed è un pretore, mentre il console è un magistrato civile, è un magistrato della pace, è un magistrato delle istituzioni ormai fondata. Quindi, quando si vede un imperatore o un re abbigliato da militare, è nel ruolo di capo dell'esercito. Ma il ruolo militare precede sempre il ruolo civile. Oggi come oggi, con le conquiste di civiltà che abbiamo guadagnato, soprattutto noi occidentali, dovremmo di fatto non aver più bisogno di militari e di eserciti. Vedete che già si è abolito il servizio militare obbligatorio, questo è un indizio. Perché? Perché ci dovrebbe essere bandita la soluzione dei problemi politici e sociali con le armi. E li si dovrebbe risolvere grazie al senno, al consiglio. Pensate, in tutte le civiltà, anche nelle civiltà primitive, sono gli anziani che hanno più senno dei giovani, che sono passionali, animosi, pronti a scattare o ad essere violenti. Quindi pensate all'antica Roma, all'antica Atene. C'era la ecclesia, che era l'assemblea popolare, dove tutto il popolo, i cittadini che godevano pieni diritti, prendevano parte. E poi c'era la Boulé. Trasferiamoci a Roma. C'erano i comizi e c'era il Senato. Il Senato è composto dai senes, e i senes sono i vecchi, senectus, senectutis, la senescenza. Io alzo la mano perché sono già entrato nella senescenza, anche se non me la sento, come qualcuno di voi, analogamente, e non se la sente. Perché? Perché c'è il dinamismo spirituale, psicologico, interiore, culturale, che dà un significato alla nostra vita quotidiana. Allora, ecco, poi sparì, vede? È quello che dicevo. E l'abbiamo tarato per farlo stare per mezz'ora e invece siamo qui da capo. Lo vede? Io non devo attardarmi, ma come non posso non attardarmi a discutere un momento con loro su questi argomenti, perché scusatemi, comunque voi continuate a vedere, ecco. Qui abbiamo invece, intanto io sistemo, qui abbiamo la raffigurazione di Traiano come militare. Traiano è stato non solo un grande imperatore dal punto di vista civile, ma è stato un grande generale. Ha conquistato, pensate, la Dacia, ha conquistato la parte più orientale, quella che oggi è la Romania. La Romania, lei che viene da quelle parti, non solo è consapevole, ma la la lingua parlata in Romania e la denominazione di quel territorio da Roma sta a indicare la romanizzazione, la latinizzazione, quindi l'annessione, l'assimilazione di quel territorio, di quelle popolazioni alla politica di Roma e alla cultura di Roma e alla lingua di Roma. Non per niente il romeno è una delle lingue neolatine, però oggi si trova immerso, attorniato da un mondo slavo, e questo è uno dei problemi, che la società romena, non capisco perché non mi si apre questa... Adriana, non sorrida per favore, perché lei è una grande tecnica, io sono invece, come dicono i ragazzi, un imbranato di fronte a queste cose. Un attimo, dovrebbe aprirsi, ecco, finalmente. Quindi guardate il viso, guardate la caratteristica del volto di Traiano. È sbarbato, non ha la barba. Anche questo è importante, il non avere la barba da parte dell'imperatore. Ha una capigliatura che sembra una frangetta, detto come si diceva quando ero ragazzo io. Ma quel sole messo al centro del petto, sullo sterno di una corazza che lo difende, lo esalta come trionfatore, come generale, come militare, come conquistatore di territori per Roma. Ed è proprio sotto Traiano che Roma raggiunge il vertice della sua potenza, della sua pace, della sua tranquillità. Non per niente gli è stato attribuito il titolo di Optimus Princeps. Poi con Traiano le cose cominciano a... E anche dal punto di vista della solidità, della sicurezza, l'impero era veramente ben organizzato, sicuro, non ci sono stati scaramucci alle frontiere. Poi comincia lentamente il discorso delle invasioni, delle crisi, dei confini. E due erano i confini pericolosi, il confine renano-danubiano e il confine mesopotamico del Tigri e dell'Eufrate. E soprattutto questo confine fu la spina nel fianco dell'impero romano. Roma non andò mai al di là del Tigri dell'Eufrate, come non andò mai oltre il Reno, sulla riva destra, sul territorio alla riva destra del Reno, e sul territorio alla riva sinistra del Danubio. Se andate in Ungheria, Budapest, la stessa capitale, Buda è nel territorio sulla riva destra del Danubio, ed è la grande città storica. Pest è la città successiva che sta sul territorio che sta sulla riva sinistra del Danubio, che va verso la Puszta, che è il territorio mai romanizzato. Mentre il territorio da Buda fino all'Austria è il territorio che si chiama Pannonia, è il territorio che costituiva la provincia romana. Ciò che Roma annetteva e si assicurava, lo romanizzava e lo latinizzava, Ed è uno dei motivi per cui anche il cristianesimo, diventata religione ufficiale dell'impero, passa a questi paesi. Passa al Portogallo, passa alla Spagna, passa alla Francia, passa in Italia ovviamente perché è la sede dell'impero, mentre non passerà nei territori che stanno oltre il Danubio. Infatti i romeni, lingua neolatina, legame con Roma, ma la religione è il cristianesimo che arriva da Bisanzio, non da Roma. E infatti, piace o non piace, c'è l'ortodossia. E queste cose bisogna conoscerle. E se la gente non li conosce e si finge e la si abbindola, come purtroppo sta succedendo da troppo tempo, si fa i demagoghi, e ce ne sono troppi in giro di demagoghi. Qui avete un altro viso inconfondibile, un po' arzigogolato, perché addirittura qui la frangetta è a riccioli e l'imperatore porta la barba, ma è tutto porfido, sia il marmo che esprime la fisicità dell'imperatore, sia l'abbigliamento dell'imperatore, è Adriano. Adriano è l'imperatore neogreco, ellenico per così dire, la cultura, soprattutto le arti greche, di tradizione greca sia ellenica che ellenistica, entrano a pie pari a Roma. Questo che vedete è un busto femminile, certamente una matrona, una persona che era dell'ambito imperiale. Guardate il nodo isiaco sul seno, proprio al centro del seno. Il nodo isiaco era il nodo tipico della divinità Iside, ma per niente si chiama nodo isiaco. E c'è anche qualche Madonna raffigurata, cioè la Vergine Maria, la Madre di Gesù, che nella tradizione iconografica successiva verrà raffigurata col nodo isiaco. Quindi vedete che c'è come l'appellativo. Il Papa adesso, che nel periodo pasquale, si affaccia al balcone oppure non recita l'Angelo, recita il Regina Cieli. Ma il Regina Cieli è la traduzione latina del Vasileia ton uranon, che è a sua volta la tradizione latina di Malchut Hashamayim, ebraica, che vuol dire regina del cielo. Anche Iside è regina del cielo. Nelle aretologie isiache, la parola aretologia significa proclamazione delle virtù, soprattutto di una divinità, sia maschile che femminile. Pensate alle litanie, quelle che sono le litanie lauretane, o le litanie dei santi, o le varie litanie, anche la parola litania è la ripetizione di una formula a cui si risponde con un'altra formula, per appunto perorare l'intervento della divinità. Questa è una tradizione che pre-cristiana viene presa dal cristianesimo. Allora, qui ci siamo di fronte a una matrona, probabilmente di famiglia imperiale. Guardate la capigliatura, ma guardate soprattutto l'abbigliamento. L'abbigliamento è tutto in porpora. E quel nodo isiaco è par quasi di l'assimilazione a una divinità. E il termine Augusta, adesso vedremo su qualche mosaico bizantino, vedremo addirittura su Zoe, porfirogenita, la porpora arriverà settimana prossima, oggi parliamo del porfido, ma lo stesso radicale indica appunto il colore rosso, ciò che è purpureo, in questo caso è il marmo, settimana successiva saranno gli abiti. Zoe porfirogenita è chiamata Augusta, porfirogenita, nata nella porpora. Significa porfirogenita, il famoso imperatore bizantino Costantino VII, se volete approfondire il cerimoniale della corte bizantina, vi consiglio di acquistare l'edizione del De Ceremoniis, il libro delle cerimonie di Costantino VII porfirogenito, due volumi di testi francesi, di greci con le note, con l'apparato, e due volumi di traduzione francese col commento del Joseph Vogt. Ed è un testo bellissimo, ma Sellerio, chi di voi riesce a trovare un volumetto pubblicato da Sellerio, una riduzione di Costantino del De Ceremonii di Costantino VII, fa un acquisto ottimo, perché trova addirittura le testimonianze di Liutprando da Cremona, che era un vescovo, che va a Bisanzio e ruba qualcosa da Bisanzio, e poi alla dogana scoprono, ha rischiato la galera, cose di sempre, lo capite? E ovviamente chi ha scritto questi libri era imperatore, non è che non avesse niente da fare, però aveva talmente tanto tempo libero che poteva dedicarlo all'ozio letterario, e ha scritto un trattato che dal punto di vista storico e politico è di primaria importanza. Comunque è chiaro quello che vi ho detto su questa figura. Il prossimo che vediamo è riconoscibilissimo. Vedete che ha i capelli riccioluti, ha una barba altrettanto riccioluta, ha un viso aggrottato, è Caracalla. Caracalla, fissatelo nella mente, se lo rincontrerete lo riconoscerete. Regna per poco tempo, dal 212 al 217, siamo nel terzo secolo, che è il secolo del crollo, della fine. Pensate a quell'opera straordinaria di quel grande umanista europeo che va sotto il nome di Edward Gibbon, Storia della decadenza e caduta dell'impero romano. Ecco, la fa cominciare ancora prima. Fu una lentissima decadenza prima di arrivare alla caduta, e la caduta definitiva in Oriente arriverà solo nel 1453, il 29 maggio del 53, con la conquista di Costantinopoli da padre di Maometto II. Quel Maometto II che, guarda caso, fu ritratto da Gentile Bellini, e questo ritratto si trova a Londra, non si trova qui da noi, si trova a Londra, il British. Questo è Caracalla. Il prossimo che vedete sembra una... Avete visto la differenza? Ma la differenza abissale che c'è fra la raffinatezza dell'opera scultorea, fra la resa del fisico e del corpo, e l'espressione di questo imperatore così allampanato. Siamo nel 305-313, cioè poco prima che Costantino prenda il potere definitivo, è uno dei coimperatori, Massimino Daia. Questo busto di Porfido degli inizi del IV secolo si trova al Museo Egizio del Cairo. Ma avete visto la diversità qualitativa? Addirittura è punzonato, gli hanno dato dei colpi per esprimere la barba, gli hanno dato dei colpi per esprimere con una leggera rilevatura del marmo per indicare i capelli, la capigliatura. Ma se io torno indietro, guardate la raffinatezza di Caracalla, guardate la raffinatezza di questa donna, guardate la leziosità, è il caso di dire, di Adriano. Guardate la sobrietà, ma l'eleganza del viso e della capigliatura di Traiano. E avanti di questo passo. È chiaro? E arriviamo a Roma. Questa è una veduta di Roma, del foro. Di fronte a voi, quella chiesa, quell'ottagono, quel cilindro ottagono, si innestano uno nell'altro, è il Tempio della Pace. O Tempio del Divo Romolo. Questo Divo Romolo non è Romolo, fondatore di Roma, fratello di Remo, ma è il figlio dell'imperatore Massenzio divinizzato. Il fatto che si va a recuperare il nome di Romolo nel IV secolo vi dice che si sente l'esigenza di riagganciarsi alle radici. Addirittura la fondazione di Roma, al fondatore di Roma, è il figlio di un imperatore e quindi predestinato come erede al trono imperiale, e invece morirà anche lui malamente. Ecco, questo Tempio della Pace, questo Tempio del Divo Romolo, è quel tempio che vedete dietro, ma il vestibolo della basilica, che è quella posteriore, il vestibolo è quello che avete davanti. La porta del vestibolo è dietro la Basilica dei Santi Cosma e Damiano. Ecco, quello che voi vedete nella parte anteriore, che sembra un cilindro con il lucernario, con la porta affiancata da due colonne di porfido, nasce come il Tempio del Divo Romolo, figlio di Massenzio. Questo spazio farà da vestibolo alla basilica successiva dedicata ai santi Cosma e Damiano. In Oriente gli ortodossi li chiamano i santi Anargiri. Cosa vuol dire Anargiri? Erano entrambi medici. ma non si facevano pagare senza Argurion, Anargurion, protettori della casa Medici. Non per niente si parte da Cosimo, e il nome Cosimo o Cosmo, che tra l'altro è un nome molto diffuso in Puglia. Vedete che è una tradizione millenaria. Noi continuiamo delle tradizioni e assimiliamo delle tradizioni millenarie, che se le conosciamo dovremmo essere veramente orgogliosi di questo. Lo capite? Allora, avete visto tutti il vestibolo della Basilica dei Santi Cosme e Damiano. Qui ci siamo ravvicinati, qui siamo davanti, la porta è ancora una porta romana, lo capite? Quella porta, tutta con quel colore che non so se è ruggine o non è ruggine, è un verde rame, è più verde rame che ruggine. Guardate le due colonne, a sorreggere l'innesto della porta in una cornice, una porta elegantissima, tipicamente romana, sono due colonne di porfido che sorreggono l'architrave. Lo vedete? Quindi l'ingresso nel vestibolo della Basilica dei Santi Cosma e Damiano, che si affaccia sul foro, è data da queste due colonne di porfido sulla porta antica. Questa che invece vedete è una rota porfiretica, lo devo dire col termine tecnico latino, una ruota di porfido che si trova nella Basilica di Santa Prassede. Io ormai da circa 20 anni mi sono preso il vezzo di andare a Roma in un albergo che ormai è il mio punto di appoggio e di riferimento. Si trova in via Cesare Balbo questo albergo e fronteggia il muraglione che sorregge i giardini del Viminale, dove siede il ministro degli interni, per cui c'è illuminazione perfetta di notte, c'è controllo poliziesco di giorno, accanto all'albergo c'è una yeshiva ebraica controllata da una pattuglia di polizia, più sicuro di così. Ma la cosa bella è che l'albergo, il muraglione del Viminale, cioè pensate alle mie spalle il muraglione del Viminale, i giardini, l'albergo dove siete seduti voi c'è la facciata. Alle vostre spalle l'albergo, alcune finestre, soprattutto le finestre che danno sul lato sinistro, si affacciano sulla Basilica di Santa Pudenziana. Io prendo il secondo piano, per cui da questa finestra io mi affaccio proprio sulla Basilica. In questa Basilica c'è il mosaico più antico di Roma e c'è la rotta porfiretica che state vedendo proiettata qui. Questa rotta porfiretica dice che, vedete che si parte, mi prenda la freccia per favore, la vedete? C'è un chirò, Cristo, e poi si aguzzate la vista e leggete, io non riesco, dovrei, ho paura di, come? No, c'è scritto conditorium, reliquiarum, sanctorum, martyrum, in edibus, Praxedis, ho sbagliato io, ho detto Pudenziana, Santa Prassede, in questo caso è Santa Prassede, è una delle, ma erano due sorelle, ecco perché mi sono confuso. La Basilica di Santa Prassede è poco distante dalla Basilica di Santa Prudenziana, e praticamente, se voltate le spalle alla facciata di Santa Maria Maggiore, sulla destra, andando verso via Merulana poi scende in diagonale verso San Giovanni in Laterano. Mentre state sulla destra, nella piazza di Santa Maria Maggiore, sulla destra, andate a Santa Prassede. San Carlo Borromeo ebbe il titolo di era cardinale di Santa Prassede, San Carlo. Ebbene, in questa basilica c'è questa rotta porfiretica che segna il luogo dove sono state messe delle reliquie di santi del periodo delle persecuzioni. Per cui la rotta porfiretica, e guardate la bellezza e la decorazione di questo pavimento, con altre rotte, le intravedete ai lati, sigillavano il luogo potrebbe essere un armadio sotterraneo, diciamo così per intenderci, dove erano conservati i resti, e quindi le reliquie, di santi martiri del periodo delle persecuzioni. E infatti è scritto, vedete che il sigillo al centro è il Chirò, Christus, e poi c'è scritto Conditorium Reliquiarum Sanctorum Martyrum in edibus, e al plurale edibus Sancte Praxedis. Un'altra basilica paleocristiana. La prossima invece ci farà stupire, perché guardate questo sarcofago. Chi di voi l'ha riconosciuto? È la mamma di Costantino, Sant'Elena. Guardate, nel terzo secolo cosa si riusciva a fare? È nei Musei Vaticani. È qualcosa di mirabile questa. Noi stiamo guardando proprio una scena militare. Vedete, sono abbigliati con la corazza, con l'elmo, ed è una cavalcata di militari, una conquista. Vedete che i vinti sono inginocchiati, sono sotto i cavalli. Nella prossima invece è un altro particolare, ma non più di Sant'Elena. Questo è di Costanza, nel mausoleo di Costanza. Quindi siamo anche questo, siamo nei musei. Vedete che è un altro tipo di raffinatezza, è più pieno, c'è più horror vacui, per usare una definizione della tecnica dei gioielli del Medioevo. Questo è, vedete, dei putti, è una vendemmia che raccolgono appunto le uve per produrre vino. L'uva, il grappolo, è sinonimo di Eucaristia nel cristianesimo. Quindi l'Eucaristia come bevanda di immortalità, quindi messa su un sarcofago è un augurio di immortalità. Quindi è un augurare la vita eterna, l'immortalità e la risurrezione a un tempo a chi è sepolto in questo sarcofago. Di fronte a voi adesso vedete, ancora in porfido, un mortaio che è databile nei primi secoli dell'impero, addirittura è incerta la datazione, scivola sull'arco di quasi di 3 secoli, dal secondo al quarto secolo, ma è un bellissimo mortaio. Vedete che non è un blu intenso, è un blu screziato, è un blu non sempre omogeneo. Nella prossima è inutile che io ve la commenti, perché qui siamo nel Veneto e siamo di fronte ai tetrarchi, 2 da una parte, 2 dall'altra. Pare che siano appunto i tetrarchi della tetrarchia di Diocleziano, che preluderà poi alla monarchia assoluta e cristiana, cristianizzata di Costantino. Siamo all'ingresso di Palazzo Ducale a Venezia. Sull'ultima parte dell'edificio innestato sulla facciata della Basilica di San Marco. Ecco, la prossima, infatti, voi state già vedendo gli altri 2 tetrarchi. Sono abbigliati come, vedete che portano una corona. È una corona analoga a quella che sarà la corona ferrea che è conservata nel tesoro del Duomo di Monza, la famosa corona del ferro. Quindi è già una corona bassa, circolare, cilindrica, ma sono tutti abbigliati con spada, con una corazza. Vedete che sono dei militari, in effetti. Ovviamente hanno il mantello, ma il fatto che tutto sia porfido è l'esaltazione dell'apice del potere, cioè del potere imperiale. Questo è un sarcofago imperiale, antico. Chi di voi l'ha riconosciuto? È il battistero del Duomo di Milano. Vedete che al centro è stata inserita una cassa, una vasca di rame, all'interno è tutta come smaltata, ha un coperchio ed è appunto la vasca solo la parte centrale, ma e la parte, quella che era il sarcofago, accoglie. Vedete che a destra e a sinistra di quella vasca inserita in rame ci sono due conchiglie. Avete visto le due conchiglie? La conchiglia è il simbolo per eccellenza della scaturigine della vita. Lo usano molto gli scultori, lo usano molto gli architetti. Vi ricordate la nicchia dei santi quattro coronati in via Calzaioli a Firenze, in estate in Or San Michele? Questa la si vede in un altro albergo dove scendo da anni. E la si vede proprio dalla finestra, perché si affaccia questo albergo di fronte a Or San Michele, isola pedonale, fra Santa Maria del Fiore e Piazza della Signoria. Quindi basta avere la pazienza di scegliere buoni alberghi e si fanno anche delle esperienze storiche, cioè ci si immerge in una continuità di spazi e di storia che vi rende in un certo senso comprotagonisti di quello che è successo in quello spazio che anche voi state abitando dopo secoli. Ecco, quindi in questo caso la conchiglia ha un segno augurale, la classica conchiglia da cui nasce Venere di Botticelli agli Uffizi. Vedete? Questo che invece vedete è ancora un sarcofago imperiale, ma se aguzzate la vista riuscite a leggere Corpus Sancti Bartolomei Apostoli, dove si trova la Basilica di San Bartolomeo a Roma, nell'insula Bartolomei, l'isola che c'è nel Tevere, occupata dall'ospedale, mi pare, dei Fate Bene Fratelli, se non sbaglio, vero? La chiesa ha il sarcofago di San Bartolomeo sotto l'altare. Voi sapete che negli altari si mettono delle reliquie, dei frammenti di reliquie, la famosa pietra santa sulla mensa. Qui c'è addirittura, come ad esempio a Sant'Ambrogio a Milano, cioè sotto c'è Ambrogio, Protasio e Gervaso. Pensate a San Zeno. San Zeno è sepolto sotto, ma l'altare è sopra e non c'è niente, ma c'è sotto San Zeno. È una tradizione che parte dall'antichità paleocristiana. Ecco, qui è sempre un sarcofago di porfido che contiene le reliquie di uno dei santi apostoli, Bartolomeo. E un apostolo viene equiparato come santo, come apostolo, a un re, a un imperatore, perché viene deposto in un sarcofago porfirio. Questo che vedete invece, con quella protomeleonina e con sia in quello precedente di San Bartolomeo, sia in quello il primo, avete visto gli anelli che stanno a indicare simbolicamente, proprio graficamente, gli anelli con cui si portavano, in effetti si dovrebbe portare un sarcofago effettivo, invece una volta fossilizzato nel marmo il modello del sarcofago, ecco che c'è il rinvio al primo sarcofago, che poteva essere di legno, poteva essere di metallo, e qui invece gli anelli vengono raffigurati sui lati. San Bartolomeo, e questo che vedete, è di Teodorico. Teodorico che ha avuto a che fare con Verona, perché qui abbiamo il colle di Teodorico, nell'ansa dell'Adige, sopra il teatro romano. Ebbene, Teodorico non sta qui in città, sta a Ravenna, in un mausoleo, e sta nella camera superiore dove sta questo sarcofago, e risale grosso modo ai primi decenni del VI secolo, al 520 circa. Infatti nella prossima voi vedete l'aula di cui vi ho appena parlato, il sarcofago non è integro. Infatti è stata fotografata la parte laterale che sembra completa, se torniamo indietro vedete, però sulla sinistra vedete che c'è, adesso che avete visto com'è realmente, riuscite a intuire che manca qualcosa sulla sinistra, ma quando l'ho mostrato la prima volta non si percepiva. Con la seconda riuscite a percepirlo, e anche col terzo riuscite a percepirlo. Vedete, avete riconosciuto la parte alta, il tamburo della parte superiore del mausoleo di Teodorico, ed è a Ravenna. Siamo proprio al passaggio dall'impero romano ai regni romano-barbarici e quindi al Medioevo, alla fondazione del Medioevo, alla fondazione dell'Europa, perché l'Europa è tale nella misura in cui c'è stata Roma e c'è stato il cristianesimo portato prima da Roma o sotto Roma e poi, non dimenticatelo che è importantissimo, dall'ordine benedettino. Chi ha romanizzato l'Europa dopo il crollo dell'impero sono stati i monaci benedettini, evangelizzando in latino e diffondendo la dottrina in lingua latina, la Vulgata di San Gerolamo e la ritualità cattolico-romana. Noi milanesi che ci vantiamo di aver ricevuto il cristianesimo direttamente dalla Siria, abbiamo un rito che non abbiamo mai lasciato, ho detto noi, ma sapete che vengo da Milano, e a Milano si recita ancora in greco tutte le riforme, anche adesso in italiano, Kyrie eleison, e Kyrie eleison vuol dire Signore pietà, Domine miserere, se dovessimo dirlo in latino, perché è arrivato dalla Siria, e i vescovi, i primi di Ambrogio, hanno tutto un nome orientale, Barnaba, addirittura... Anatalone, addirittura, che vuol dire oriente, orientalone, perché Anatole vuol dire oriente, Mirocle, Calimero, Eustorgio, sentite tutti i nomi greci, e poi arriva Ambrogio, un nome greco ma latinizzato, perché l'ambrosia è l'immortalità, la bevanda degli dei, quindi è un nome greco ma ormai si è totalmente latinizzato, ma anche lui è frutto di questa tradizione, era un aristocratico romano di famiglia alto militare e si chiama Ambrogio. Sapete riconoscere questo battistero, ma la vasca del battistero è di Porfido, è la basilica di San Pietro a Roma, questo è il battistero della basilica, non so chi si battezzi in questa vasca battesimale, ma è il battistero della Basilica di San Pietro. E vedete che è come se sprofondasse in una buca, è inserito infatti in una buca. Cosa sta a indicare? Sta a indicare l'emergere di chi si deve immergere, battesimo vuol dire immersione. Allora, la collocazione della base in uno spazio circolare inferiore a quello del pavimento sta a indicare questa simbologia della emersione da una immersione. San Paolo dice si semina un corpo mortale e ci si trova di fronte a un corpo immortale, e questo è il significato di battesimo, cioè l'immersione. Quindi è una ritualità nell'acqua che è un elemento cosmico e tutti noi nasciamo nell'acqua. Che cos'è il liquido amniotico se non acqua? E infatti la perdita delle acque è la frase fatta. Quindi quando Dio crea il cielo e la terra non c'è ancora l'ordine, c'è ancora un caos. Dal punto di vista mitico è il passaggio dal caos al cosmos, dal disordine, dalla voragine tenebrosa, disordinata e appunto caotica, al cosmos, che significa ordine. E lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Quindi vedete il ruolo demiurgico delle acque, ma che non è un ruolo demiurgico a sé stante, di autoproduzione, è un ruolo demiurgico innestato a sua volta nell'intervento creatore del Dio unico e personale della tradizione biblica, della tradizione abramica. Avete riconosciuto questo spazio? È San Vitale a Ravenna. La Basilica di San Vitale ci permette di sottolineare la presenza del Porfido in alto nel catino absidale, che adesso vedremo da vicino, nell'abbigliamento di Gesù. Ed è già il Cristo pantocratore, raffigurato come un giovane imberbe e affiancato da due santi che gli presentano due martiri attraverso la consegna di una corona, di una corona trionfale, di una corona della gloria. Adesso lo vedremo nel prossimo. Ma guardate il seggio episcopale al centro dell'abside, sotto le tre finestre, e vedete che le tre finestre sono ancora della stessa tipologia della finestra paleocristiana, Santa Sabina, a Roma, oppure della finestra del mausoleo di Galla Placidia, e che sono le finestre dell'architettura romana imperiale, che diventerà la finestra classica del romanico, a strombo, aperta verso l'interno, aperta verso l'esterno, oppure addirittura della grande finestra a tutto sesto. Quando la parte superiore si piegherà a creare come un cono, il passaggio è al gotico, al sesto acuto, ma non è nostra, arriva da importazioni d'Oltralpe. Stavo dicendo, avete visto la cattedra, quelle che tutti dicono trono, sedio vescovile, il termine esatto è cattedra. Ecco perché la chiesa officiata dal vescovo è detta cattedrale, perché è dotata di una cattedra, di una sedia importante, una cafedra, come si diceva in greco, anche nei dialetti, non so se è in Veneto, in dialetto milanese si dice cadrega, non so se anche nel Veneto si dice cadrega, è una metatesi, ci sposta una consonante, ma è sempre la cafedra greca. Quindi nel nostro dialetto c'è ancora un residuo tematico dell'etimo originale greco del termine cattedra, ed è quel sedile che vedete preceduto da tre gradini, su cui si siede solo il vescovo. Vedete che intorno, nella fascia marmorea che cinge l'abside, al cui centro c'è la cattedra, notate dei bolli, delle rotte porfirettiche. Sono delle presenze di porfido che stanno a indicare la presenza divina, ma anche l'elevazione di chi officia in quello spazio, perché è parte di quello spazio in cui si celebrano dei riti che congiungono l'umano col divino. Per cui ecco la funzione simbolica e mediatrice, mediatica potremmo dire, dell'utilizzo del porfido nella decorazione, nell'architettura, nella statuaria, eccetera. Ecco, qui da vicino vedete le fasce con delle paraste in marmo verde, non mi ricordo il nome, questo tipo di marmo verde, chi mi può aiutare? Non è travertino, non so se non è il travertino, cos'è? Com'è? Serpentino, ecco, grazie Paolo. Allora, vedete, è l'alterno, anche qui il bicromatismo sta a indicare proprio il significato della decorazione. Avanti. Ecco un'altra rotta porfirettica, questa che vedete è una rotta porfirettica, siamo sempre a San Vitale, a Ravenna. E Ravenna è già legato a Costantinopoli. Quindi vedete l'utilizzo è partecipato in entrambi i luoghi. E anche qui il ruolo è quello di segnalare una presenza divina, uno spazio abitato dal divino. Chi non conosce questo famosissimo mosaico? Solo l'imperatore Giustiniano indossa una tunica di porpora, non solo, ma ha attorno alla testa un nimbo, quello che normalmente si chiama aureola, aureolato, al nimbo. E il nimbo indica la manifestazione della gloria. Dovremmo risalire alla Khvarena iranica che caratterizzava i re persiani, il gran re, l'Okshayatya Kshayatyanam, e diventa in greco doxa, in latino gloria, e gloria vuol dire espansione, diffusione della luce, questo è il significato di gloria. È chiaro che si dice, quando Gesù nasce, gli angeli cantano gloria a Dio, nell'alto dei cieli, pensate alla collocazione del sole, tanto per intenderci, per semplificare e banalizzare dei concetti che sono abbastanza difficili da esprimere, e pace in terra agli uomini. Ma la pace è il corrispettivo umano, spaziale e cosmico e storico, starei per dire sociale e politico, della gloria di Dio. Quando c'è pace, c'è la gloria di Dio in azione in quella porzione di umanità che vive nella pace. È lo shalom, che era uno degli ideali del mondo ebraico. E quando si salutano, gli ebrei si dicono shalom, e i musulmani salam. E i cristiani hanno perso l'abitudine di dire pace. E anche in chiesa, mi ricordo che quando si è cominciato a celebrare in italiano, delle persone mi dicevano la pace sia con lei. Dico, signora, mi devi dare il tu liturgico. In chiesa dobbiamo darci del tu, anche, ma io non la conosco. E io vorrei dire, sì, come sei ignorante, mio Dio, ma come si fa? Voi sorridete. Il vostro conterraneo corregionale, Antonio Barolini, vicentino, ha scritto un Elsevier sul Corriere intitolato proprio Il Signore sia con lei. L'ha scritto lui. Ecco, ma a me è successo, ve lo sto dicendo, ma vi rimando a leggere, cercate Antonio Barolini, Corriere, se c'è tutto registrato, andate a leggervi quell'Elsevier, bellissimo. Io l'ho vissuto. Signore sia con lei, cioè, la pace sia con lei. I due personaggi a destra dell'imperatore portano una tunica senatoria, però vedete quella fascia, quel pezzo di porpora che li distingue da tutti gli altri, e accanto all'imperatore c'è il vescovo Massimiano. L'imperatore ha la corona, il vescovo non ha corona, porta il pallio però. Il pallio è quella fascia bianca con delle croci nere che gli pendono dalle spalle. Se vi ricordate bene, il Papa Benedetto XVI ha recuperato questo tipo di pallio con le croci rosse. Poi, dato che è scomodo e cade perché ci si muove, ha ripreso il pallio tradizionale, quello che sembra una Y. Due davanti, uno scende e altrettanto dietro. Bianco con delle croci nere. Il pallio indica che chi lo indossa è un metropolita. E la cosa bella è che tutti gli arcivescovi, solo gli arcivescovi, devono ricevere il paglio dal Papa a Roma. Il vescovo di Ravenna riceveva il paglio dall'imperatore. Un monaco benedettino emiliano di nome Benedetto Bacchini ha scoperto nel libro di nel Liber Pontificalis della Chiesa di Ravenna, a proposito di scritto da Agnello Ravennate, questo particolare non gliel'hanno fatto pubblicare, gli hanno fatto saltare era prefetto della Estense, c'erano già i duchi a Modena, l'hanno ridotto a un povero monacello. Perché? Così come la donazione di Costantino venne smentita da Lorenzo Valla come un falso storico, l'assegnazione del paglio all'arcivescovo di Ravenna da parte dell'imperatore, scoperta da Bacchini, vedete, addirittura hanno persino rimosso il nome. Soltanto chi si addentra in questi problemi storici scopre il nome. Il mio collega qui a Verona, che insegna storia medievale, Golinelli, Paolo Golinelli, è uno di quelli che ha riesumato, facendo degli studi proprio su Benedetto Bacchini. Se volete approfondire il discorso, andate anche a fare una chiacchierata con Golinelli, si esalterà perché è uno dei suoi campi di ricerca. Ecco, Benedetto Bacchini ha scoperto che se l'arcivescovo di Ravenna riceve il paglio dall'imperatore, non dal Papa, cosa vuol dire? Che deve obbedienza a chi gli ha dato il paglio, quindi all'imperatore, e non al Papa. E già in nuce la lotta per le investiture. Siamo nel VI secolo, lo capite? Lo capite? Nel VI secolo. Non con Enrico IV che va a Canossa, ospite fuori, perché il Papa Gregorio VII era ospite di Matilde nel castello. E state fuori sotto la neve per ricevere la soluzione della scomunica. No, non siamo nel 1100, siamo nel VI secolo, 500 anni prima. Ecco, vedete, porta il paglio, ha in mano la croce, come usano in Oriente i sacerdoti, i patriarchi, gli archimandriti, nelle cerimonie ortodosse, hanno in mano la croce. Tutto il cristianesimo orientale benedice con in mano una croce, ma una croce gloriosa, non la croce con il crocifisso. Guardate bene la croce di Massimiano, è una croce preziosa, è una croce gloriosa, non è un crocifisso. E si benedice con la croce gloriosa, è vero o no? Ecco, lei ce lo testimonia ancora. Quindi vedete che le cose... Poi c'è l'incensiere, ci sono i libri sacri, c'è l'imperatore con in mano un'offerta e alla destra estrema dell'imperatore l'immancabile esercito. La forza militare non manca mai. E analogamente all'imperatore, eccolo qui. Avete intravisto le procuratie vecchie in piazza San Marco, dietro la testa di Giustiniano? Ma avete visto? Guardate la differenza del viso. Torno indietro. Peccato che non si possa fare lo zoom sul viso, ma si riesce a capire. Guardate il viso di Giustiniano nel mosaico di Ravenna. Guardate il viso di Giustiniano nel porfido scultura che c'è in un angolo della facciata, nessuno lo nota, della Basilica di San Marco. È un furto da Costantinopoli, è uno dei tanti furti, ma così come hanno rubato i veneziani, hanno rubato gli inglesi, i francesi, tutti. La prossima è un'altra conferma. Teodora, pare che fosse come la mamma, come Elena, Sant'Elena pare che fosse un'ostessa. E tutte le ostesse, voi sapete che sono donne abbastanza disponibili, o erano, oggi non più, non ci sono più neppure le osterie. E analogamente alla stessa Teodoro, Evelyn Vaughan ha scritto un bellissimo romanzo storico su Elena, dove queste cose le trova. Bellissimo questo romanzo storico di Vaughan. Qui abbiamo Teodora. Ecco l'imperatrice Teodora, guardate com'è abbigliata, guardate la corona, guardate la discesa delle perle, guardate la corona delle perle, e anche lei ha mantello di porpora addosso. E alla sua destra ci sono due funzionari con quella famosa striscia, con la presenza di porpora. Vedete, porpora e porfido, vedete che cominciamo già ad andare a braccetto, la porpora la approfondiremo settimana prossima. Che stanno alla destra, e sono due funzionari di corte al servizio dell'imperatrice, mentre alla sinistra dell'imperatrice ci sono le stavo dicendo cortigiane, ma non è un termine esatto, ci sono le come? Non capisco. Cosa ha detto?
Ancelle.
Le ancelle. Che brutto, dottore, che brutto. Senectus per se ipses morbus, com'è vero. Come ridacchio, invece lui che ha raggiunto una veneranda età e non la dimostra. Ed si sta vendicando di me che sono ancora indietro e non so se raggiungerò la sua meta. Sì, mio caro, perché sorride? Dico la verità. Ci stiamo, ma dato che stiamo dialogando, mi spiace che... Come dice? Brava! Scusate, io non ho sentito.
Ho detto che qua dentro siamo più o meno tutti con il fine della forza.
L'ironia di questa persona dimostra proprio. Comunque, è chiaro quello che stavo dicendovi? Questa è la corte bizantina di Costantinopoli sotto Giustiniano. E Dante lo esalta nel Sesto del Paradiso. Che dalle leggi tolsi il troppo e il vano. Cesare son e fui Giustiniano. Poi non ricordo la seconda versa, ma il terzo verso, il terzo endecasillabo, deve rimare con Giustiniano, che dalle leggi tolsi il troppo e il vano. Chi ha in mano Google, cerchi per favore Cesare fui e son Giustiniano. E poi mi passa per favore la terzina completa. Qui stiamo parlando invece di Teodora. Torniamo, siamo nelle due fasce laterali del presbiterio di San Vitale a Ravenna. Prima l'imperatore, poi abbiamo visto la testa a San Marco, poi l'imperatrice. E questi due mosaici sono speculari. Torno indietro. Ecco, avete visto? Torno indietro. Ecco, li vedete? Giustiniano è sulla sinistra, noi guardiamo, Il mosaico sulla sinistra, riuscite a intravedere, a riconoscere l'imperatore coi due cortigiani sulla sinistra? Grazie. E sulla destra c'è, Teodora. Cesare fui e son Giustiniano, che per voler del primo amor che io sento, dentro le leggi trassi il troppo e il vano. Grazie, da dove arriva? È sua? Grazie. Vedete che meraviglia, è tutto, non c'è più bisogno di andare in biblioteca a fare consultazioni, subito si trova. Torniamo all'abside di San Vitale. Vedete che al centro dell'abside c'è il Cristo Pantocratore seduto su un arcobaleno e sotto, direi dalla parte inferiore, è il cielo, quell'azzurro. Vedete, è seduto praticamente su un arcobaleno innestato nel cielo, nel firmamento. E ha alla sua destra e alla sua sinistra due santi martiri. Vedete che quello a sinistra è un martire a cui consegna la corona di gloria, mentre sulla sinistra, alla destra per noi che guardiamo, c'è il vescovo che fonda San Vitale, che è il fondatore e colui a cui è dedicata la chiesa. E vedete che anche San Vitale porta una tunica analoga a quella di Cristo. E gli angeli sono vestiti in bianco, però hanno dei laticlavi o degli angusticlavi, sono più angusticlavi che laticlavi, cioè quelle strisce rosse sulla tunica bianca. Il laticlavi, cioè la striscia rossa ma ampia sulla tunica bianca, era l'abito dei senatori, che avevano il diritto di essere chiamati col titolo di clarissimi viri. Ecco perché i professori universitari si cuccano il titolo di chiarissimi professori. Gli studenti che non sanno questo, gentile professore, ho fatto osservazione a qualcuno, il mio non è gentile, non sono gentile, sono chiarissimo, e l'ho detto ironizzante, quello non ha capito e allora ho lasciato cadere il discorso. Ma chi usa più il termine chiarissimo per un professore? Solo qualcuno che ha fatto la scuola come me. È vero o no? Qualcuno sorride sotto i baffi che non ha. Io posso farlo perché i baffi li ho. Guardate questa splendida. Non fatemi sorridere. Allora, avete esaminato, visto bene il mosaico absidale di San Vitale. Passiamo a questa. Questa che vedete invece è sempre a Ravenna. Non siamo più a San Vitale, siamo in un'altra delle basiliche. Siamo a Sant'Apollinare Nuovo. Ma la Madonna ormai è una regina, è un'imperatrice. Ecco perché il Regina Celi, regina patriarcale, regina profetale, regina apostolale, regina marte, regina sanctorum omnium, così li mettiamo dentro tutti e finiamo la litania. È vero o no? Ecco la regina. Regina angelorum è il caso di dire. È seduta su un trono prezioso, su un cuscino, appoggia le estremità su uno sgabello, a sua volta sormontato da un cuscino, porta una tunica di porpora, è una, dal punto di vista iconico, è una platitera. Vedete che Gesù è nel grembo al centro della Madonna, sta come in una piazza. E quindi, sanno le platitere, la platitera è l'icona bizantina, o in questo caso non è bizantina ma l'ascendenza è bizantina, e sarà presente in tutte le icone che raffigurano la Madonna in questa posizione, non necessariamente seduta sul trono, ma semplicemente col bambino nel grembo, che sta proprio come il grembo di Maria, è come una piazza, il centro di una piazza, ma da questa piazza emerge o siede o domina la figura di Cristo, del figlio di Dio, generato da lei. Per cui lei si chiama platitera, colei che mostra Gesù come in una piazza, l'esibitrice da una piazza, detto proprio, tradotto alla lettera. Vedete a destra e a sinistra gli angeli che hanno la mano, in questo caso hanno il primo a destra, per noi che guardiamo, porta come una lampada. Gli altri reggono, non riesco a vedere bene, hanno la mano alzata in segno di benedizione, e tutti portano le ali, e tutti hanno il nimbo, ma un nimbo azzurro che rinvia al cielo, mentre Maria ha il nimbo illuminato e dorato dietro il capo, e ha il capo velato. Ricordo le mie zie, quando dovevano andare in chiesa, stanno proprio cambiando tutto, non sanno più cosa fanno, arrivano tutte queste ragazze senza velo, non mettono più il velo in chiesa. Eravamo negli anni 50-60, cominciavano a non usarsi più il velo. Ricordo una mia zia, aveva il velo. Quando è morta mia nonna, mio Dio, mia madre era tutto in gramaglio con un velo tutto nero davanti, le mie zie, cose dell'altro mondo. Ditemi se oggi non verrebbe da ridere. Oggi è inconcepibile, vedo che qualcuno sorride, così, ma era così, sa, era così, lo chiede alla sua nonna, lo chiede a chi tra noi non ha più 20 anni. Questo è semplicemente un frammento decorato, un frustolo di vaso di porfido del IV secolo. E adesso vi porto a Milano. Il ciborio della Basilica di Sant'Ambrogio, l'altare d'oro di Volvinio. Sotto quell'altare d'oro, vedete che ci sono i gradini a destra e a sinistra, da entrambi, dai quattro lati. Esattamente sotto l'altare riposa Ambrogio al centro, alla sua destra Gervasio e alla sinistra Protaso. Reliquie di martiri che ha trovato lui e che una volta morto lui gli hanno messo accanto, in un'urna che è del Novecento, d'argento, brutta, uno stile Liberty poco elegante, a me non piace. Comunque è lì sotto. Vedete la croce sull'altare? È una croce latina o greca? Greca. È una croce preziosa o è un crocifisso? Per chi guarda dalla navata, è una croce preziosa. Per chi celebra dalla parte opposta è un crocifisso, perché il Cristo non si mostra ai fedeli, lo vede solo chi celebra l'Eucaristia dall'altro lato, verso l'abside. Le quattro colonne sono di porfido. Avete visto? Alla prossima. È un po' scura, no? Riuscite a vedere bene? Ecco, le quattro colonne sono di porfido. Gesù in alto, vedete sul frontone, siede e consegna le chiavi a San Pietro, e non riesco a vedere bene, insomma è una consegna, è il Cristo ormai pantocratore. E questo è d'alto medievale, subito dopo il periodo longobardo, questo altare. Se riuscite a guzzare la vista, vedete che sotto, vedete anche qui tre finestre, analoghe a quelle di San Vitale. Ma questa basilica è romanica, San Vitale è bizantino, è fra il paleocristiano e il bizantino, questo è romanico, quello che vi dicevo è quello qui, già dimostrato. Aguzzate la vista, sotto la finestra c'è la cattedra di Sant'Ambrogio in marmo. Riuscite a vederla? Ecco, la segni, la indichi. E da Milano, vedete come l'utilizzo del porfido è politico ed è religioso, sia come abbigliamento di porpora, sia che mio utilizzo marmorio scultoreo o decorativo o di struttura nell'architettura, ma in ambito o imperiale di palazzo o ecclesiastico di altare, di presbiterio, di chiesa. E siamo a Costantinopoli. Mater Teu. Qui, ecco, MR non è una P, è una R. Me è l'abbreviazione, vedete che c'è sopra una barra, è il segno dell'abbreviazione, ma bisogna leggerlo sviluppandolo come Mater, cioè madre, e dalla parte apposta c'è la prima e l'ultima lettera, Teu, di Dio, madre di Dio, che è la Theotokos. Alla sinistra, sulla destra avete alla sinistra, che noi, per noi che guardiamo, c'è Costantino. Sulla destra, no, sulla destra per noi che guardiamo è Costantino, e sulla sinistra Giustiniano. Vedete che entrambi gli imperatori, questo è del Costantino è del IV secolo, Giustiniano è del VI secolo, questo mosaico è del XI secolo, mille o più del mille. Il primo modello di Santa Sofia lo si deve a Costantino, lo vedete sulla sinistra, sulla destra. Il secondo modello, con la cupola che ancora noi vediamo, di quella che oggi è una moschea, è del tempo di Giustiniano. Vedete che la cupola di Santa Sofia, che ha in mano in miniatura Giustiniano come offerta alla Theotokos, è vicina alla cupola del Pantheon. Avete notato questa analogia? Quando si tratterà di innalzare la prima grande cupola moderna, Brunelleschi, Santa Maria del Fiore, si guarderà a queste due cupole, a quella del Pantheon e a quella di Santa Sofia. E cosa farà? Darà una spinta ascensionale il Brunelleschi, preso dall'angoscia fino all'inaugurazione della cupola. L'altra grande impresa sarà Michelangelo a San Pietro. E questi sono gli originali. E qui inizia tutta la serie di cupole, fino a quella del Vren 600 a Londra, alle Saint-Valide a Parigi, a tutte le cupole, a quella del Campidoglio di Washington, che è una mala copia, ma è lì, tutti i Campidogli americani, ma noi abbiamo l'originale. Gli originali li abbiamo noi. Il Pantheon, scusate, è inutile essere sciovinisti o nazionalisti, ma se fossimo veramente colti e nazione e consapevoli dei nostri valori, allora sì che saremmo una vera nazione, come lo sono i francesi, come lo sono gli inglesi, come lo sono i tedeschi. Invece liberi non saremmo se non, come dice il Manzoni, è brutta, liberi non saremmo se non siamo uni. Brutta, il giovane Manzoni, ma ha ragione. L'Italia è fatta, bisogna fare gli italiani, il D'Azeglio, ve lo ricordate? Siamo ancora qui. E la maggioranza della gente pensa ai Panem et Circenses, e il resto lo lascio. Vedete la Madonna ormai? Vedete? Siamo partiti da San Vitale. La Madonna è una regina, è un'imperatrice seduta in trono. E gli imperatori, guardate, sono già abbigliati come vestono i patriarchi. Se vedete una cerimonia officiata dal patriarca Bartolomeo o dal patriarca Alessio di Mosca, vedrete che grosso modo il loro abbigliamento liturgico si avvicina a quello di Costantino e di Giustiniano, qui raffigurati in un mosaico di Santa Sofia. Ecco la Zoe porfirogenica augusta, e a sinistra l'imperatore Costantino IX Monomaco, e Gesù seduto in trono col Vangelo, ma non un Vangelo spoglio, un Vangelo ricoperto da un evangeliario prezioso, tempestato di pietre preziose, ed è abbigliato della porpora. La vedete? Jesus Christos. I-S, voi leggete I-C-X-C, invece quelle che è una C è una S. Jesus Christos. L'imperatore e l'imperatrice, il Basileus e la Basilissa, portano delle corone, e a destra c'è Zoe, vedete la prima riga, Zoe Eusebestate Augusta, è il termine Augusta data da una donna, Augusto l'imperatore, Augusta l'imperatrice, Oremus pro Rege Nostra Maria Teresia, si diceva nel 700, a Milano, perché Lombardo Veneto dipendevamo da Maria Teresa, Oremus pro Regge nostro, e poi diventava Maria Teresia, e anche lei era un'Augusta. Offrono, l'imperatrice offre un progetto e l'imperatore offre un sacco di monete d'oro, e Gesù è seduto sul trono sopra un cuscino che dà la benedizione col, vedete, unisce il pollice con l'anulare e tiene alzato il mignolo, il medio e l'indice. Avete visto? Guardatelo bene. E questo è il classico segno della benedizione del cristianesimo ortodosso. Non sto a commentarvi l'abbigliamento dell'imperatore e dell'imperatrice. Vi ripeto i nomi: Costantino IX Monomaco e Zoe Porfirogenita, nata nella porpora. Era questo il titolo di chi nasceva figlio di imperatore. Siamo all'esterno del museo archeologico di Istanbul. Questi sono i sarcofagi degli imperatori bizantini. Devo muoverci perché devo... avanti. E arriviamo al modello del manifesto dei nostri incontri. Il vaso di Porfido. Ma sul vaso di Porfido, l'abate Suger di Saint-Denis, siamo nel 1150 circa, quindi nel XII secolo, crea questo capolavoro di bronzo dorato, innestando sul collo di un vaso il collo di un'aquila, e attraverso dei ganci sul collo le ali e alla base del vaso le zampe di questa splendida aquila simbolica. Si trova al Louvre. E avete le cartoline, se volete prendere qualche cartolina come segnalibro, è la cartolina che la Fondazione ha preparato, ha predisposto per questo nostro ciclo di incontri. Cappella Palatina Palermo. La vedete? Cappella Palatina Palermo. Il trono dei re normanni. Manca il trono. Ma tutto è pronto, manca il trono. Ma cosa c'è sulla parete di fondo? I due leoni. Ecco il leone, che sta a significare la potenza. La leone e l'aquila sono i due animali che hanno un simbolo regale e imperiale. Lì manca il trono. Ma la cornice, il fondo, la spalliera dello spazio è innestata di Porfido. Come di Porfido è il piviale, il manto di Ruggero II d'Altavilla, che si trova al Kunsthistorisches Museum a Vienna ed è del XII secolo. Quindi è coevo dell'aquila di Suger che si trova al Louvre, che abbiamo appena visto. Se lo mettevano in spalla è il leone che azzanna il cammello. Avete visto? Era il manto dell'incoronazione a re dei normanni, e l'incoronazione avveniva sotto la protezione del Papa. Ecco perché Innocenzo III diventa furibondo con Federico II, che gli promette la crociata e poi se ne fa un baffo e lo scomunica, perché la regalità dei normanni arrivava dall'investitura papale. Il pulpito della Cappella Palatina, dove c'è il leggio, che è un'aquila, vedete? Il libro viene posto sulle ali, sul dorso dell'aquila, ma l'aquila è innestata su un rettangolo di Porfido. Si proclama la parola di Dio, e chi più di Dio merita il Porfido? Siamo partiti da Apollo Citaredo con la biglia, col manto di Porfido. Guardate il Cristo Pantocratore di Monreale, XII secolo, siamo sempre nel 1100, eh? Ecco perché Peggy ha osato definire il Medioevo si pur et délicat. Certo che è pur et délicat le Moyen Âge. Ecco la prova. Vedete la Madonna sotto il Cristo Pantocratore? È sempre la regina seduta in trono circondata dagli angeli, abbigliata di porpora e velata. Eccola qui. È la fascia sotto il Cristo Pantocratore è la platittera, un'altra platittera, ormai sapete cosa vuol dire. Gesù è seduto proprio al centro del grembo di Maria, ma gli angeli a destra e a sinistra, escludete San Pietro e San Paolo che stanno proprio all'estremità, gli angeli sono abbigliati come militari della corte bizantina nel XII secolo. Guardate la navata centrale, la controfacciata del Duomo di Monreale, dedicato a Santa Maria Nuova. Nella lunetta della porta, del portale, c'è un'icona con Mater Teu di stile bizantino. Avanti. Guardate il pavimento. Vedete le rotte porfiretiche innestate in questo mosaico di marmi che ricorda un po' lo stile cosmatesco di Roma. La navata centrale. Guardate bene la navata centrale. Sulla sinistra, punti qui, ecco, vedete, segni con la freccia bene, tutto, questa parte bianca, lì sedeva il re, vado dalla parte opposta, qui sedeva il vescovo, l'arcivescovo. Praticamente il sedile del vescovo e il sedile del re erano speculari, si guardavano in faccia, e adesso li vediamo da vicino. Ecco il sedile, vedete? Il faldistorio, vi ricordate la volta scorsa, abbiamo parlato della sella Curulis, ecco il faldistorio. Riservato in questo caso all'imperatore, e le due fasce di porfido sta a indicare i due sedili del re e della regina. Purtroppo ormai non c'è più, erano mobili, in questo caso hanno collocato un faldistorio per dare questo significato. Di fronte il sedile dell'arcivescovo, e anche qui non c'è niente, ma non ci sono, vedete che non c'è porpora, perché la porpora aspetta il re. Entriamo nel Duomo e vediamo questo sarcofago, il primo che vedete è di Guglielmo I, quello dietro è di Guglielmo II d'Altavilla. Ecco, questo è il particolare. Prima li avete visti tutti e due. Adesso puntiamo sul primo. Lo vedete? Questo è di Guglielmo I, il malo, detto stupor mundi, lo stupore del mondo. La data esatta è attribuita a questo sarcofago, è il 1166. Quindi siamo oltre la metà del XII secolo. Avanti. Questo è un'opera rinascimentale. Questo è di Margherita di Navalla, di una moglie di Guglielmo I. Vedete che non c'è tutto il porfido, ma c'è una bella strisciata di porfido sulla facciata, diciamo, del sarcofago. E questo è il pulpito del Duomo di Salerno. Vedete l'inserimento in questi mosaici di stile cosmatesco dei bolli, dei cerchi di porfido. Murano, siamo nell'abside della cattedrale di Murano, il mosaico del XII secolo, Madre di Dio. In questo caso vedete, presenta le due mani, come la presenza delle mani quando oggi recitano il Padre Nostro, no? Alzano le mani, vedete c'era già. Niente di nuovo, si ripescano delle tradizioni, le si reinserisce, le si rinnova. La prossima, ecco, questa è ancora Torcello, vedete? C'è una vicinanza, in questo caso ha in mano il bambino, e sopra c'è sempre Mater Teu, e sotto c'è questa processione di santi che accompagnano l'epifania della Madonna col bambino. Torniamo a Costantinopoli, a Santa Sofia, e sulla sinistra vedete l'imperatore Giovanni II Comneno e a destra l'imperatrice Irene. La vedete? Sopra il nimbo e la corona dell'imperatrice Irene, vedete? È Irene. Mi segua ogni sopra qui. E avanti I R, E, l'H è una E, la N è un'altra H che è una E, è Irene, che si legge Irene. Questa Irene non è altro che la Piroshka d'Ungheria, moglie di Giovanni Comneno. Siamo nel 1150 circa, sempre nel XII secolo. San Clemente a Roma, guardate il pavimento. Gli innesti del porfido nella navata centrale di San Clemente. Non stiamo ad analizzare il mosaico, E adesso inizia la serie, dobbiamo essere veloci perché abbiamo fatto tardi. Tutte le tombe imperiali nel Duomo di Palermo sono di Porfido. Questa è di Ruggero II. Questa è sempre di Ruggero II, molto schematica, vedete, ma bellissima, guardate la decorazione delle colonne. Questa invece è di Enrico VI di Altavilla. E siamo nella navata meridionale del Duomo di Palermo. Questa ancora è di Enrico VI. Questa è ancora di Enrico VI. Chi è Enrico VI? Il papà di Federico II, che ha sposato Costanza d'Altavilla, che dell'ultimo vento di Soave generò il terzo e l'ultima possanza. Questa è la luce della gran Costanza, che dall'ultimo vento di Soave, Enrico VI, generò il terzo, Federico II, e l'ultima possanza, perché con Federico II finisce la gloria della casa normanna. Per di più Federico II viene elevato al soglio imperiale. Ecco la tomba del papà di Federico II. E finalmente siamo alla tomba di Federico II. Questa è la tomba di Federico II. Federico II. Aguzzate la vista e vedete i due leoni che sorreggono il sarcofago e la corona imperiale nel triangolo superiore e sotto l'anello che abbiamo già trovato nei sarcofaghi paleocristiani in Porfido, vedete che ritornano, e sotto i due leoni che sorreggono il sarcofago. Ancora Federico II, ecco, ho preferito farvi vedere con più scatti la tomba. Chi è stato a Palermo in cattedrale se lo ricorda, ecco. E qui facciamo un salto, veniamo al nord, andiamo a Bergamo, città alta. Questo è il protiro di Giovanni da Campione del XIV secolo, siamo nel 1300, Santa Maria Maggiore, la grande basilica di Santa Maria Maggiore che sta fra il Duomo e la Cappella Colleoni. Scendiamo, Firenze, siamo in San Lorenzo, questa è la tomba del fratello di Giovanni e di Piero de' Medici, del Verrocchio. Vedete che il sarcofago è in porfido, ornato di bronzo lavorato, soltanto quella che è l'intreccio del legno, del ferro, di questa rete che sta sopra la tomba. Giovanni e Piero de' Medici, il papà, i due figli di Cosimo, in poche parole. Piero è il papà di Lorenzo. Ecco perché Lorenzo metterà a uno dei suoi figli il nome dello zio, Giovanni, il futuro Leone X. Eccolo qui. Ebbene, lo zio e il papà sono sepolti in questa tomba a San Lorenzo. E sempre a Firenze, ma siamo in Santa Croce, uno dei tanti splendidi monumenti funebri del 400. Questo è Leonardo Bruni del 1445-47 e questo invece è di Carlo Marsuppini, quello precedente del Bernardo Rossellino. E questo invece con le quattro liste di Porfido è di Desiderio da Settignano di Carlo Marsuppini. Siamo a Santa Croce a Firenze. Scendiamo a Roma, il battistero di San Giovanni in Laterano. 8 colonne che salgono aperte in questi ottagoni che riempiono lo spazio centrale dell'ottagono architettonico che sta sulla fianca, sulla parte destra, guardando la facciata di Santa Maria Maggiore. Lo si incontra per primo scendendo da via Merulana, sulla destra. E poi c'è l'obelisco, il palazzo papale, è la facciata di San Giovanni in Laterano, e c'è l'ingresso laterale lì da quella parte. Ecco, questo dal basso, questo visto, e questa è un'altra prospettiva. Sempre a Roma, siamo in San Paolo fuori le mura. Vi ricordate Milano, le quattro colonne di Sant'Ambrogio? Le quattro colonne del ciborio di San Giovanni in Laterano. Siamo in San Lorenzo, sempre a Roma, la cattedra papale della Basilica di San Lorenzo. Vedete che nella parte bassa del sedile, sul sedile, sulle fiancate della cattedra, e poi in alto il cerchio, la piccola rotta porfiretica sopra innestata nella cattedra. Questo è un disegno di San Pietro. Vedete al centro la rotta porfirettica. Eccola qui. La tradizione vuole che nella navata centrale, quasi dopo l'ingresso di San Pietro, avete visto? Ecco, torni sulla rotta porfirettica. La tradizione vuole, anche alla prossima, qui la vedete meglio, la tradizione vuole che Leone III abbia incoronato Carlo Magno seduto su un trono messo lì, su un faldistorio, una sella curulis, messa in questo luogo, avanti alla prossima. Ecco, la vedete. Nessuno la nota. La prossima volta che andate in San Pietro, notate la rotta porfirettica all'inizio della navata centrale. Questo invece è il trono papale della cattedrale di Anagni. Chi veniva da Anagni? Bonifacio VIII. Vedo in Anagni a entrarlo Fiordaliso e nel vicario suo Cristo esser catto. È sempre Dante, quando arriva il famoso schiaffo da parte di Guglielmo di Nogaré. E lui viene così scioccato che di lì a poco se ne andrà. Ma fra Innocenzo III con Federico II e Bonifacio VIII con Filippo il Bello di Francia, vedete, è la lotta fra impero, potere politico e potere papale. E con Bonifacio VIII comincia il lento crollo del primato assoluto del papato di tradizione medievale, perché se poi si entra nel Rinascimento arrivano le signorie, quindi lo sapete meglio di me. Ci spostiamo in Spagna, al Prado. Purtroppo non ho trovato, cercando se qualcuno di voi riesce me lo dice la prossima volta. Se voi cercate busto di Porfido di Filippo II, io ho trovato quello di Leone Leoni. Leone Leoni e Pompeo Leoni, che hanno lavorato anche a Milano, la casa degli Omenoni di Milano, che è vicino a San Fedele, poco distante da San Babila, dalla Scala e da San Fedele, è dei due leoni che poi vengono chiamati da Carlo V a Madrid e lavorano in Spagna e fanno busti di Carlo V che vedete adesso, ecco questo, poi la statua, ecco. Questa invece è la statua di Filippo II. Ebbene, c'è un busto che io ho visto, ho fatto anche delle foto ancora con la macchina fotografica, in un corridoio di passaggio al Prado, un busto splendido di Filippo II, di Porfido. E non sono riuscito a trovarlo, ho trovato solo queste cose. Chi di voi riuscisse a trovare me lo comunichi o me lo mandi, me lo faccia avere. Busto di Porfido o porfirettico di Filippo II, di Leone Leoni. E siamo nella fine del Cinquecento, Prado, Madrid. Sei riuscito a trovarlo? Avanti, ferma. Cosimo I. Il primo granduca di Firenze ha avuto il coraggio di consegnare un eretico, Pietro Carnesecchi, al Papa, perché l'Inquisizione lo sottoponesse a un giudizio e lo bruciasse vivo come il Savonarola. E in compenso lui si prese dal Papa il primo titolo di granduca di Toscana. Questo è Cosimo I. Che è stato ritratto da tanta gente, era intimo di Benvenuto Cellini, era di tante altre. Ecco, questo è di Ferruccio del Tadda, è un Porfido. Infatti, leggete: Cosmus Medices Magnus, no, Magni, sì, Magnus Dux et Magnus Dux, ma con la I, Magnus, c'è una I in più, lo vedete? Magnus Dux Etrurie. Etruria è il termine della Toscana, manda gli Etruschi all'Etruria. E qui facciamo un salto dal fine del Cinquecento, metà fine Cinquecento, e arriviamo nell'età neoclassica. Questo che vedete è un tripode, un portavasi potremmo dire, che si fonda sorretto da tre piedi, tripode, ed è un bruciaprofumi nel caso specifico di Porfido egiziano. E del 1810, età neoclassica, si trova a Parigi. E questo, non sorridete, è la tomba di Jean-Jacques Rousseau. Ma dalla tomba di Jean-Jacques Rousseau il passo è breve, e vedete la tomba di Napoleone agli invalidi. Vada alla prossima, la prossima. Sotto questa cupola, torni indietro, nella parte bassa, c'è la tomba di Napoleone Bonaparte in una urna di porfido. E strano a dirsi, anche il nostro grande, mi piace aggettivarlo grande, Camillo Benso, conte di Cavour, si è trovato, ma non so se ce l'ha fatto fare o gliel'hanno fatta, gliel'hanno fatto, fatto sta che è un busto che risale al dai Granchielli e risale al 1856, quindi non ricordo bene quando morì,
61.
Ecco, 5 anni prima della, grazie. Comunque subito dopo il 59, subito dopo la fine della, della seconda guerra d'indipendenza. E questo è del 56. E non basta, stiamo finendo. Vienna, cripta dei Cappuccini, la tomba di Franz Josef, di Rudolf und Elisabeth, Kaiserin Elisabeth, cripta dei Cappuccini. Torniamo in Italia. E andiamo al Pantheon, sotto quella cupola di cui ho appena parlato, c'è il sepolcro di Umberto I e di Margherita di Savoia. L'avete mai notata? Forse no, forse tutti andiamo a vedere la tomba di Raffaello, ma non si va a vedere la tomba di... Guardate, e guardate il porfido del pavimento, avanti alla prossima, guardate, qui è il pavimento del Pantheon. Vedete come gioca ancora il porfido? Avanti. Qualcuno sorriderà. Questa, la prossima è la facciata, a Milano la chiamano la Cadesas, è la sede centrale della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, oggi Intesa, consociata con la ex Banca Commerciale e con l'ex Banco Ambrosiano, più il Banco San Paolo di Torino. Questa è la sede, sulla facciata, che è di età fascista. Torni indietro, in quella, vada alla prossima, in questa specie di porticato stretto che si innesta sulla facciata che vedete a sinistra, sotto, la vedete, ecco, fra queste colonne binate, fra le finestre hanno innestato, torni indietro, hanno innestato queste fasce di porfido con gli stemmi delle province, delle città più importanti di Lombardia, dove era presente anche una cassa di risparmio, dentro un intreccio di foglie di edera, la vedete, o di alloro, sovrastati tutti gli schemi dal fascio. Lo vedete il fascio? Lo noti qui? No, no, togli, eccolo lì. Qui, questo è il fascio. Avanti, ecco, qui lo vedete meglio, sulla destra, avanti, e qui abbiamo la famosa aquila del periodo fascista. Poi il gusto di copiare, di produrre un falso storico, un console romano, ma è una riproduzione moderna tra 8 e 900. E non è finita, perché nel 2000, tondo tondo, quindi 9 anni fa, un grande architetto italiano e un grande scultore non italiano, in una casa privata, in una villa di Torino, la villa, anzi il giardino della villa di Marco di Franca Brignone, l'architetto Paolo Peirone, insieme con Richard Long, hanno creato questa ellisse di porfido, sono delle lastre, sono delle, come delle beole di porfido, dentro, appunto, come decorazione del giardino, con questa sfera di marmo di Carrara che intravedete in alto. E solo 4 anni fa a Milano, all'Expo, hanno creato questo albero della vita in porfido e botticino, che come colore si avvicinano, ma il botticino viene estratto da botticino, per andare sul da Brescia che si va sul Gardano, anzi è diviso in mattina e sera, sono due paesi, uno a ovest e uno a est, e ci sono le cave del marmo. E qui semplicemente per documentarvi, ecco da dove arrivava il Porfido, se può ingrandirla e meglio riesce. No, riuscite a vedere, è la parte destra, praticamente fra la valle del Nilo e il Mar Rosso, su questa catena di montagne, di alture, fra il deserto che sta sulla destra del Nilo, e che è il deserto orientale, e il Mar Rosso, è in questa zona che è stato estratto per la prima volta, o fra le più antiche miniere, il porfido. Qui siamo in Val Camonica, dei blocchi di porfido, viola, perché è il colore scuro, qui è un altro spazio, e qui arriviamo, ormai il porfido è finito in terra, è finito, lo calpestiamo, è diventato uno dei lastricati più forti, resistenti, imperituri, delle nostre strade. Adesso quando uscite calpisterete del porfido per tornare in Santa Maria in Organo. Quel po' di cortile che vi resta lastricato è porfido. Un altro che conoscete, e da ultimo dei cubetti di porfido. Ultimo, ho voluto metterlo perché è la recensione che Marco Carminati nel Sole 24 Ore di, non mi ricordo la data, ha scritto per presentare un volume di Dario Del Bufalo intitolato, come si fa ad andare a leggere, non può ingrandirlo, ve lo dia che lo leggo un attimo, il volume è in inglese e si intitola Porphyry, Reg Imperial Porphyry, Power and Religions, alle mani di Torino, deve essere in questi ultimi anni, deve essere del 16, del 15 del 16, è un volume di 300 pagine, costa 95 euro, costerà ancora perché non sarà esaurito questo volume. Io ho finito, grazie. No, perché è per me. Chiedo scusa, ho protratto, ma ho voluto fare tutta la carrellata della storia del porfido, dal porfido divino al porfido ormai calpestato. Pensate, il valore del porfido. Prego.
Il simbolo della conchiglia.
Il simbolo della conchiglia.
Usato anche in epoca classica,
certo, certo. Sì. Anzi, è un elemento di decorazione delle facciate, degli esterni delle architetture classiche, che arriva dall'Oriente, ma è soprattutto sviluppato da dopo il periodo ellenistico, cioè sotto Roma, e da Roma passa a noi. Certo, c'è qualche altra domanda, altrimenti ci salutiamo. E ci... Prego, scusi. C'è? Me lo mostri per favore. No, non è questo. No. No. Vede che non è porfido. Questo è appunto è grigio, ma è un marmo. No. Deve essere il busto che vi dicevo, deve essere di Filippo II, ma il busto di porfido, di Leone Leone. Proprio. Eccolo qua. Non si può proiettare. Ecco, cosa deve cercare? Felipe II, The Collection Museum. No. Ecco, è proprio questo. E lui guarda giù, e io mi sono messo al lato, mi sono fatto fotografare. Vediamo. No, questo è come quello che ho io. No, questo è ancora di metallo. Questo è di porfido. È proprio questo. Sì, ma è quello che ho proiettato anch'io. Ma io ho detto, vi devo proiettare perché non sono riuscito a trovarlo, invece... Eccolo, si può. C'è qualcosa da dire oppure ci salutiamo? È meglio salutarci perché abbiamo fatto quasi le 11. Chiedo ancora scusa della vostra pazienza.